Tutti ai mercati di qua, due di denari di là. La burocrazia che confonde la gente, da illustrar. Con Deborah e il buon Mauro a spiegar, da questa emittente anche tu ti potrai informare. Due di denari meazza e la Rosciani con ospiti mondiali che i tuoi denari sapranno fruttar.
Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Bumble, well, we are so honored and excited about this opportunity, and we are really so excited about getting back to work and growing into our big future vision of really connecting people across all verticals of love and friendship and business and going international and taking our mission to different corners of
the earth. Alla piattaforma.
No, no, stavo ripassando l'inglese perché non vorrei che mi telefonasse questa, non il presidente del consiglio, perché non mi ha...
Ormai è andata, ha assegnato tutti gli incarichi.
Non mi ha ancora telefonato.
Meno che tu non voglia fare il sottosegretario di qualcosa.
Io lascio comunque il cellulare sempre libero e raggiungibile.
Noi facciamo il sottoscala di qualcosa più che altro. Sì,
e... No, ma magari mi telefona invece Whitney Wolf Heard.
Piacerebbe,
eh? Ebbene, non mi dispiacerebbe, perché la vorrei consigliare anche ai magari a così più giovani scapoli, perché è la più giovane miliardaria self-made woman del mondo.
Esatto.
Ha concluso la giornata di giovedì con un patrimonio netto di 1,5 miliardi di dollari, basato sulla chiusura delle azioni della sua società Bumble, che hanno chiuso a $70 e 31 centesimi.
Ha debuttato a Wall Street settimana scorsa, lo avevamo già raccontato, ed è stato un debutto decisamente incoraggiante, molto buono. Le azioni hanno raddoppiato del loro valore nella giornata dell'IPO.
No, perché la particolarità, mi dicevi la volta, già la settimana scorsa.
No, lo dicevi tu, perché era stato il primo aspetto che avevi notato dell'attività di questa applicazione.
Lo ammetto, sì, ero stato un pochino pruriginoso, perché la cosa interessante di questa app per dating, per appuntamenti, è che sono le donne a dover invitare. Quindi è un po', diciamo così, quasi, non direi un rovesciamento del luogo comune, perché succede anche nella realtà non virtuale, non delle app, però questo è imposto proprio come regola.
Infatti, Whitney ha appunto fiutato questo aspetto nuovo delle relazioni sociali come opportunità di business. E ricordiamo che Whitney Wolf Heard ha appena 31 anni ed è oggi la più giovane miliardaria, appunto, di imprenditrice fai da te nel mondo, diciamola in italiano, perché sai, sì, che poi appunto si indispettiscono gli ascoltatori quando ci sentono pronunciare troppi concetti in inglese, ed è anche la più giovane amministratore delegato donna che abbia mai quotato un'azienda negli Stati Uniti. Aveva già fondato lei con un ex socio, con il quale poi si sono mollati in maniera non proprio piacevole, ma anzi piuttosto burrascosa, Tinder, l'altra applicazione appunto per appuntamenti, e addirittura lei aveva citato in giudizio il suo precedente datore di lavoro per molestie sessuali. Quindi c'è tutto un presupposto rispetto alla partenza della nuova applicazione. Lei vuole un po' scrollarsi di dosso questo passato e soprattutto, come dire, incoraggiare le giovani donne anche a lanciarsi nella richiesta di appuntamenti agli uomini quando non si sentono di volerlo fare.
Ecco, siamo sicuri che è nobile la signora, la signorina, quindi verrebbe da dire,
perché, non lo so,
no, perché sicuramente è bellissima, con un patrimonio,
sì,
di questo calibro.
È una gran bella ragazza veramente, oltre che molto in gamba, come abbiamo
sentito. Vedo che anche Andrea Roccabella sta compulsando.
Punterei di
niente
più sul cervello di Whitney,
dalla regia, però anche lui mostra il cellulare.
Non fate i sessisti, perché vi caccio tutti, eh. No, ma tra l'altro, sai una cosa, quando faccio Focus Economia la sera, siamo tutte donne, c'è Valeria Bernardi in regia, Maria Sole Lisciandro e Barbara Bianchi in assistenza in redazione, il mattino a Due di Denari mi ritrovo con questo...
Sì, hai ragione, questa caserma, per carità, per cui abbiamo Andrea Roccabella in regia, abbiamo Marco Lombardo che da remoto vigila su di noi, e il fratello nerazzurro, oggi particolarmente pimpante, come me peraltro, Danilo Di Trani. Danilo, non diciamo niente fino a domenica sera, quindi
bravo,
ancora
state
silenzio
zitti, lasciamo
silenzio
stare il calcio
basso.
Sempre ad insistere su temi maschilisti, direi che continuiamo però su questo filone perché è uomo anche il nostro consulente dei mercati finanziari questa mattina.
Andiamo.
Meteo Borsa.
E salutiamo Giacomo Calef, country manager di Notstucchi. Buongiorno e bentrovato a Due di Denari e buona partenza di borsa, oserei dire. Mi pare una partenza molto promettente ed incoraggiante stamattina. Beh, adesso vedo che in realtà un pochino, no, non rallentano più di tanto. Londra più 1,36%, Francoforte un po' più modesta, oggi più 0,19%, Parigi in rialzo di un punto percentuale, sta volando Vivendi, sta guadagnando quasi 20 punti sulla piazza francese, Milano più 0,8%, stanno invece trainando Piazza Affari i titoli del settore energetico. Calef, da dove vuole cominciare? Buongiorno.
Intanto dal buongiorno. Allora, devo dire che sono usciti adesso i dati della produzione industriale di dicembre che sono peggio delle aspettative, quindi magari ci sarà un pochino una flessione degli indici di oggi. Devo dire che nei prossimi giorni, soprattutto martedì, vedremo quale sarà il PIL, quindi la crescita, che non è una crescita nel 2020, del prodotto interno lordo europeo, perché ci si aspetta appunto una flessione importante, un meno 6,3 in Europa, ma poi con dei distinguo importanti fra i vari paesi, quindi una Germania ovviamente che galoppa, tra virgolette, perché dovrebbe chiudere intorno a meno 5 per il 2020, mentre Francia, Italia oltre meno 8, per arrivare poi alla Spagna che ha dei dati probabilmente molto più negativi. Grande aspettativa ancora per quanto riguarda quello che può fare Biden con la politica fiscale, si parla di aiuti molto importanti, 1,9 trilioni di dollari per sostenere l'economia. Questo però potrebbe anche muovere un pochino l'inflazione, perché siamo in un contesto di grande liquidità, questi mercati molto positivi, speriamo che vadano avanti sicuramente così, però con un'economia, come dicevamo, che non sta andando bene e molto dipende da come andrà la campagna vaccinale, non solo in Italia, ma in tutto il mondo.
Ma io vorrei buttarla sulla scaramanzia, Deborah, perché ho letto negli appunti che sono stati preparati che la borsa cinese è chiusa,
sì,
perché c'è il Capodanno cinese.
Capodanno lunare.
Allora,
sì,
l'anno del topo, che era quello scorso, direi che lo archiviamo senza rimpianti. Ho scoperto, io non mi intendo assolutamente di astrologia cinese, nemmeno di astrologia di quella nostra più comune.
Quindi non sai tu a che segno cinese appartieni, io sono del segno del gallo.
Guarda, io una volta che ho guardato mi pare la tigre, però non ci giurerei, però invece no, vorrei dire a Calef, l'anno cinese del bue, che è un animale che somiglia un po' al toro, ecco, quasi, verrebbe da pensare che secondo la scaramanzia appunto dell'oroscopo cinese è un buon anno, si attendono un energico rimbalzo dell'attività economica, tra le altre cose. Ecco, energico rimbalzo è un po' la domanda che ci facciamo tutti, cioè ma quanto energico? Perché lei ci diceva, dati 2020 confermano le difficoltà, e quando ripartiamo e quanto ripartiamo? Come vedete voi la situazione?
Credo che l'oroscopo cinese funzioni solo un po' con la Cina, perché la ripresa energica sarà soprattutto cinese e di altri paesi asiatici, perché si parla di 8,2 la crescita del prodotto interno lordo per il 2021, mentre se guardiamo l'Europa siamo a un'aspettativa che è meno della metà. Quindi rimane una polarizzazione forte che sta anche minacciando, tra virgolette, la supremazia economica americana, perché questa pandemia ha dato un boost, un'accelerazione importante a come dire, chiudere il divario che c'è fra America e Cina. Speriamo che si possa, come dire, che si possa riprendere a viaggiare e che i cinesi tornino in Europa sia a vedere l'Italia sia a comprare italiano e anche europeo, quindi la loro ripresa potrebbe essere anche un vantaggio per la nostra ripresa.
Parlavamo prima del petrolio, che questa mattina incoraggia gli ordini d'acquisto dei titoli del settore a Piazza Affari e anche nel resto d'Europa. Il petrolio in genere è anche un buon, in termini di quotazioni, indicatore anticipatore della ripresa economica. In realtà i livelli di questi giorni non stanno tanto anticipando buoni dati dal punto di vista macroeconomico, quanto invece ci raccontano come effettivamente ci siano delle ripercussioni rispetto a questa ondata polare delle temperature, Calef, che riguarda in particolar modo noi qua in Italia, ma anche il resto del mondo. Il Brent a $63, oltre 60 il greggio americano, sono valori che ci dicono che cosa?
Sono valori che ci dicono che non era sostenibile avere un petrolio intorno ai $27 come abbiamo visto all'inizio dell'anno scorso, e questo ha portato grande disoccupazione anche per le ricche aziende petrolifere e soprattutto dei profitti che sono scesi di oltre il 50 se non 70%. Va di pari passo il petrolio, soprattutto più che con il freddo che sentiamo adesso in modo molto forte, ma soprattutto per quanto riguarda la potenziale crescita economica. Quindi il fatto di essere tornati a valore intorno ai 63, che potrebbero andare anche verso i $70, sono effettivamente un segno di un'aspettativa positiva sull'andamento macroeconomico, soprattutto americano.
Non le chiediamo di schierarsi dal punto di vista politico, però una parola, una battuta su il neonato governo Draghi, ha solo 48 ore, poco più, insomma 48 ore di vita, già con delle sfide, diciamo, che fanno tremare le vene e i polsi. E cosa ne dice? Cosa ne dicono anche gli operatori, più che altro?
Allora, noi abbiamo visto un effetto positivo molto veloce solo per il fatto che ci fosse Mario Draghi a capo del governo. È ovvio che ci troviamo davanti a una situazione italiana dove l'economia sta andando male e sarà difficile anche tamponare quello che saranno l'andamento dei prossimi mesi. Bisognerà applicare dei correttivi e fare probabilmente delle riforme importanti. Una cosa sicuramente positiva per l'Italia anche verso l'estero è il fatto che il recovery plan ci vincola a prendere delle decisioni con a medio lungo termine, dove vedremo degli effetti non solo fra 6 mesi perché ho delle nuove elezioni o qualcos'altro, ma proprio perché tutte le spese che devo andare a fare sono principalmente infrastrutture, ospedali, scuole, qualcosa che ci darà un effetto non nell'immediato, ma ci costringe a pensare al medio-lungo termine. E forse è una delle rare volte che siamo costretti a farlo. Quindi questa è una buona cosa. Lo spread può scendere ancora un pochino, il rendimento su i BTP può scendere ancora un po', però bisogna vedere se questa coalizione di governo, che è molto diversa fra loro, riuscirà ad andare avanti anche con un capitano così importante.
Grazie a Giacomo Calef, country manager di Nostucchi, ben trovato naturalmente di nuovo a Due di Denari, ci risentiremo sicuramente prossimamente, intanto direi di procedere con le nostre notizie in breve.
Meazza con Rosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
Allora Deborah, io intanto direi che la prima notizia è dire di che parliamo oggi dopo le 11.30.
Sì, siamo stati tirati per le orecchie, scusami, tirati un po' per la giacchetta per ritornare sull'argomento, perché ci continuano ad arrivare veramente tante segnalazioni.
È un tema che, l'abbiamo detto anche l'altra volta quando ce ne siamo occupati direttamente, è fortemente divisivo, cioè alla fine obbliga a schierarsi da una parte o dall'altra in qualche modo, cioè parliamo degli sfratti, del blocco degli sfratti. Da una parte i proprietari spesso magari possono essere percepiti come persone abbienti, persone facoltose, ma nella realtà dei fatti le molte lettere, le email, i messaggi che arrivano qui a Radio 24, al Sole 24 Ore, ci dicono che spesso invece si tratta di persone che dall'affitto di un appartamento o di un immobile traggono gran parte del loro sostentamento. Dall'altra gli inquilini, naturalmente, che sono soggetti deboli anche per la definizione normativa e che si sono magari gravati da questo provvedimento di sfratto e quindi hanno il dramma di non poter disporre di una casa. Insomma, una vicenda fortemente divisiva sulla quale torniamo. Il blocco degli sfratti è un altro dei temi che il governo Draghi dovrà affrontare. Adesso c'è stata questa ulteriore proroga non complessiva, lievemente ridotta rispetto alle proroghe precedenti, quindi fino al 30 giugno siamo in una situazione di sospensione. Se volete raccontarci le vostre vicende, se volete intervenire in diretta, potete usare il numero 800 24 00 24. SMS e WhatsApp li potete inviare al 349 238 6666 ed era, cara Debora, la prima notizia del nostro giornale radio del risparmio.
E io vi do la seconda, è un tema che noi seguiamo anche questo ricorrentemente ed è una storia che ci conferma che la giurisprudenza in materia di assegno di divorzio si sta sempre più consolidando in una direzione che non è esattamente favorevole alle donne divorziate. E allora che cosa è successo? Ci arriva questa pronuncia di nuovo dalla Cassazione che ha stabilito che l'ex moglie divorziata che si rifiuta di cercare lavoro e anzi mostra un atteggiamento particolarmente rinunciatario nonostante sia ancora giovane e in buona salute non ha più diritto all'assegno di mantenimento, perché per ottenerlo deve almeno dimostrare di essersi impegnata e molto nel cercare un impiego. Questa storia arriva da Torino. Questa signora aveva incassato per anni l'assegno dell'ex marito, un 46enne appunto torinese, che però ad un certo punto si era detto non più disposto a continuare a versarle il denaro, vista la rinuncia di lei a rendersi indipendente. E quindi sono arrivati, percorrendo tutte le necessarie strade, appunto alla Suprema Corte, che con l'ordinanza numero 2653 di quest'anno ha stabilito un precedente che è molto importante, che non mancherà di essere applicato in altri casi analoghi. Già nel novembre scorso la Cassazione, lo ricorderai Mauro perché anche questa notizia l'avevamo approfondita, aveva messo nero su bianco che gli alimenti non sono più dovuti dal marito all'ex coniuge non appena lei inizia una relazione stabile e duratura, anche se non si basa sulla convivenza, ed era un pronunciamento che era stato subito ribattezzato legge salva mariti. I giudici di secondo grado avevano infatti dato torto alla ex moglie che non voleva cercare lavoro, sottolineando che in questo caso il mantenimento non era giustificato. La donna tuttavia aveva deciso di impugnare la sentenza in Cassazione, sottolineando che non era stato tenuto conto del tenore di vita ai tempi del matrimonio. L'ex moglie sosteneva anche che il fatto di non aver lavorato per più di 20 anni l'avesse praticamente messa fuori mercato, e questo effettivamente è vero, succede, non è facile per una donna che per molti anni ha dedicato la sua vita a crescere figli e magari anche a consentire al marito di accrescere a sua volta il suo capitale umano. È chiaro che se rimani fuori dal mercato del lavoro, quando rientri non è che trovi una pletora di aziende pronte a riaccoglierti. Per questo io dico, non lo mollate il lavoro, fate i salti mortali come già siete abituate a fare, ma conservatelo, perché poi, come vedete, la giurisprudenza vi viene addosso. E quindi Mauro,
un ultimo dettaglio lo dico io perché non è elegante. Sì, allora la Corte poi ha anche tenuto conto dell'età della signora,
ma è giusto,
perché ha detto soli 46 anni, età non particolarmente avanzata, quindi è vero, è stata fuori dal mercato del lavoro, però è ancora in un'età in cui può trovare un'occupazione. Così ha deciso la Cassazione, non prendetevela con me che ho soltanto letto la notizia.
Senti, no, voglio chiedere solamente alla regia se oggi l'orologio va bene o ci fa le sorprese di venerdì scorso. È regolarsi, quindi possiamo ancora dare un altro paio di notizie del giornale radio del risparmio. Sì, c'è una cosa che riguarda l'antitrust, ma scusami, l'AGCOM, l'Autorità Garante delle Comunicazioni.
Sì, perché ti ricordi che c'è stata questa vicenda di uno spot dell'iPhone?
Sì.
Notissimo cellulare dell'Apple,
di cui fai pubblicità in questo momento.
Certo, perché ne hanno bisogno, se non cito io l'iPhone non ne vendono assolutamente. L'iPhone aveva utilizzato questa pubblicità per dire che è resistente all'acqua, che è impermeabile, potete anche immergerlo addirittura. Allora La G-Com aveva ritenuto che la pubblicità fosse ingannevole, ma la società di Cupertino, nella sua derivazione italiana, si è rivolta al TAR del Lazio e il TAR del Lazio ha dato ragione alla società, ha bloccato l'esecutività e fissato un'udienza, per cui evidentemente ha rintracciato nel ricorso proposto dalle società Apple, Apple Distribution International, Apple Italia, il fumus boni iuris, dicono i giuristi, cioè il poter avanzare delle pretese fondate. Il secondo Agicom, c'era una multa per 10 milioni di euro per comportamenti tutt'altro che corretti nei confronti dei consumatori e doveva anche esserci la pubblicazione di un estratto di questa decisione sul sito Apple e nonché naturalmente il divieto di fare questa pubblicità. Il TAR del Lazio non è di questo parere, adesso vedremo quando ci sarà la decisione nel merito come andrà a finire.
Direi che apriamo il nostro sportello reclami.
Dillo a due di denari.
Deborah, sul discorso delle fondi pensioni integrativi c'è ancora molta ignoranza. La gente pensa che quelli privati siano tutte delle fregature e spera ancora nella pensione di Stato, ancora illudendosi che possa arrivare all'80% dell'ultimo stipendio. Non esiste, c'è molta ignoranza. Claudio da Brescia.
Chi ha la partita IVA agevolata, la partita IVA forfettaria, non può beneficiare dei vantaggi fiscali della pensione integrativa, corretto?
Questa roba tua di norme e tributi.
Allora, qui ci siamo fatti aiutare, siamo andati a riprendere la norma istitutiva. Sì, la sostanza è questa. Allora, non può perché quel tipo di imposta che lui paga è una sostitutiva, poiché i contributi versati sono invece deducibili dall'IRPEF vera e propria, è chiaro che se tu non hai IRPEF vera e propria non hai niente da cui dedurre. Però attenzione, potrebbe darsi che questa persona con partita IVA agevolata forfettaria sia invece in possesso di altri redditi che sono soggetti a IRPEF e allora da quegli altri redditi può avere lo sconto fiscale.
Ma quante ne sai?
No, l'ho lette più che altro. Guarda, vediamo se ne sai anche tu di borsa, va?
Complimenti a Deborah perché c'è una voce meravigliosa.
Di denari.
Buongiorno, mi scusi dottoressa Rosciani, ma perché deve dire che non è favorevole alle donne nella situazione divorzile? E piuttosto sarebbe più corretto dire che è più paritario per entrambe le parti. Grazie, buona giornata.
Deborah, questo è il paese dei parassiti. Mogli che vogliono gli alimenti dai mariti, gente che vuole stare in affitto senza pagare l'affitto. Questo è il paese dei parassiti.
La questione paritaria sollevata dal primo ascoltatore. Allora, il punto è che, come ci è capitato spesso di sostenere da questi microfoni, io sono dalla parte delle donne che anche per una questione di dignità ad un certo punto si scrollano di dosso il passato e non e consentono anche all'uomo di rifarsi una vita, ma questo è un pensiero mio. Ma a prescindere da questo, io ritengo che ad un certo punto, se anche hai dedicato un'intera vita alla vita familiare e hai le condizioni, le carte in regola, il biglietto da visita, un titolo di studio per riproporti nel mercato del lavoro con tutte le difficoltà che ci sono, io ritengo che, come dire, è proprio una questione di dignità personale, però a quanto pare non la pensano come me, non lo so, è un discorso molto ampio.
Io posso solo intervenire, okay, a testimone, perché come persona informata dei fatti so che Deborah, se leggete anche i suoi libri tra l'altro,
sì,
non solo quelli scritti con me, cioè gli ultimi, Investire è facile ad esempio, ma anche altri, è sempre molto molto critica con le ex mogli che vogliono, per così dire, lucrare sulla loro posizione. È sempre molto molto severa con queste posizioni, con queste donne che cercano di appunto sfruttare una posizione precedente. E dall'altra parte i giudici mi pare che stiano però
oltretutto
riorientando il tutto nel nome di una maggiore equità.
Assolutamente.
Quell'equità che invece è difficile da trovare nel caso che andiamo ad affrontare ora, nel tema che andiamo ad affrontare ora. Perché parliamo, come vi abbiamo detto, di sfratti, blocco degli sfratti fino a giugno, fino a tutto giugno, è un'altra delle grane che toccano al governo Draghi. I numeri sono quelli soliti, 800240024 il numero verde per intervenire in diretta, 349-238-6666 per inviare sms o whatsapp su questo tema. Abbiamo due ospiti che vado a presentare in rigoroso ordine alfabetico per cognome. Gabriele Bruyère, presidente dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, UPI. Bentornato a Due di Denari.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E poi abbiamo il collega Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore. Buongiorno Cristiano, bentornato anche a te.
Buongiorno a voi.
Allora, ci sono già molti ascoltatori che stanno risollevando le loro questioni personali. Cristiano, facciamo un po' di ordine ricordando intanto quest'ultima proroga, lo scrivevate proprio pochi giorni fa sul Sole 24 Ore, quest'ultima proroga delle esecuzioni. Quale tipologia di sfratto appunto riguarda? La stragrande maggioranza naturalmente di quelle in corso, però non tutte, come anticipava anche Mauro poco fa.
Allora, noi abbiamo al momento il decreto mille proroghe 2021 che ha bloccato gli sfratti fino al 30 di giugno di quest'anno, fino al prossimo 30 di giugno. Il blocco riguarda l'esecuzione degli sfratti, sia di quelli abitativi sia di quelli per le locazioni non abitative. L'aspetto interessante da ricordare è che il decreto è attualmente in corso di conversione, quindi ci sono una serie di ragionamenti in corso in Parlamento per capire se, come e quanto confermare quello che è stato previsto nel decreto legge. Quindi bisognerà vedere, ormai è questione di pochi giorni, quale sarà l'esito finale di questo blocco. Questa è la prima considerazione da fare. La seconda considerazione da fare è che, come era già emerso nel corso della puntata precedente che avevamo dedicato a questo tema, il blocco, vista la lunghezza delle procedure giudiziarie, va a interessare per lo più delle situazioni di morosità e di difficoltà nel pagamento dei canoni che sono sorte prima della pandemia. Quindi diciamo è un blocco dettato con la motivazione della pandemia, ma che riguarda morosità sorte in un periodo precedente, perché le morosità invece sono sorte da marzo dell'anno scorso in avanti, nella maggior parte dei casi non hanno ancora visto, come dire, l'approdo allo sfratto di cui peraltro l'esecuzione sarebbe comunque bloccata, ma non ci sono ancora arrivati.
Ecco, infatti questo è un po', chiamo qui in causa naturalmente Bruyère, diciamo il pomo della discordia.
Cos'è successo? Cos'hai mandato in onda, Andrea? Cioè,
abbiamo
turbati
un atterraggio degli alieni qui a Radio 24. Allora restiamo invece sugli sfratti. Dicevo, il pomo della discordia, quello che ci ricordava Cristiano Dell'Oste, è praticamente questo fatto che la sospensione interviene su morosità che in realtà con la pandemia non c'entrano, cioè sono morosità che sono maturate, per così dire, prima.
Incancrenite, oserei dire, per usare un brutto termine.
E quindi, diciamo, i proprietari contestano la bontà di questo intervento, cioè probabilmente si sarebbe tutti più disponibili per quanto riguarda le morosità dovute, legate al periodo pandemico, quindi da un anno a questa parte, mentre sul fatto precedente mi pare di capire che c'è molta meno disponibilità da parte dei proprietari. È così, dottor Bruyère, presidente?
Sì, è così, nel senso che però, devo dire la verità, anche qualche morosità riguarda il periodo pandemico, perché comunque da maggio in poi le udienze si sono fatte. Non sono ancora magari al 100% in esecuzione, però qualche esecuzione riguarda anche questo tipo di sfratti in epoca di pandemia. La maggior parte, come diceva Dell'Oste, riguardano ovviamente tutti gli sfratti antecedenti addirittura del 2019, quindi è una cosa non sopportabile. Il problema è la prima volta forse nella nostra storia, ce n'era stata un'altra, ma già la Corte Costituzionale è intervenuta, mi pare, negli anni 70, su questa problematica di sospensione degli sfratti per morosità. morosità dicendo che non era sospendibile uno sfratto per morosità. Improvvisamente è venuta fuori questa nuova situazione, non si comprende nemmeno dovuta a che cosa, perché tra l'altro ripetisco, partiamo sempre dai discorsi relativi all'anno 2019 e quindi a morosità antecedente alla pandemia. Non si comprende perché lo Stato è intervenuto con questa nuova proroga fino al 30 giugno 2021. Devo dare ragione a dell'oste dicendo che in questi giorni si sta ovviamente trattando anche a livello di conversione in legge questo tipo di problematica. Sicuramente Lupi è intervenuta, anche, devo dire, un po' pesantemente, perché abbiamo fatto una lettera dove abbiamo ringraziato il governo per tutto quello che è stato fatto ai fini dello sfratto per morosità. Però devo dire che
ringraziato sarcasticamente, vorrei precisare. Questo era stato da lettera.
Era stata la lettera precedente. Devo dire che nelle more abbiamo anche dato corso a una situazione di ricorso all'Europa per quanto riguarda proprio la situazione di queste morosità. Questo ovviamente sarà fatto e di più prolungato nel momento in cui dovesse essere convertito in legge. Ci sono, devo dire la verità, molti emendamenti, molte richieste di emendamenti su questo tipo di situazione, forse dovute anche proprio al fatto che i proprietari si sono veramente ribellati a situazioni di questo genere. Cioè non si può pensare che in un'epoca di pandemia i proprietari non abbiano gli stessi problemi degli inquilini nel riuscire a mantenere le proprie abitazioni, nel pagare le tasse, nel pagare le spese condominiali al posto degli inquilini, nel pagare il riscaldamento al posto degli inquilini. Cioè è impensabile un discorso di questo genere. Non si comprende perché lo Stato abbia fatto questo tipo di proroga, pur limitata nel tempo, ma comunque una proroga assurda.
C'è infatti un caso tra gli altri emblematico che ci viene segnalato da un'ascoltatrice su Facebook, che adesso non riesco a ripescare ma me lo ricordo più o meno a mente, appunto perché lo avevo letto prima, e parla della situazione della sua mamma che in questo momento vive esclusivamente dalla pensione sociale intorno ai 500 euro proprio perché non riesce a percepire questo affitto di questa abitazione data appunto in affitto, che è una alla fine rendita integrativa, un reddito integrativo appunto per molti nuclei familiari che vivono anche di questo, e oltre al fatto di non percepire l'affitto perché questa famiglia che è qui, di questo caso appunto, abita in questa casa da 3 anni senza pagare niente, neanche le utenze, e di conseguenza il problema è questo, cioè non è che stiamo parlando di grossi proprietari immobiliari che
tanto proprio delle persone, tra l'altro dei pensionati, delle persone che per una vita sono riusciti con le difficoltà di una vita a comprarsi una casa e a cercare di mettere a reddito, è una cosa divenuta impossibile a quel giorno d'oggi. Se poi si tiene conto che tra l'altro questa è proprio indifferente questo tipo di proroga, cioè ci sono dei principi di proporzionalità anche a livello di proroga che vanno tenuti in considerazione. Bisogna tenere conto che Lupi si è messa addirittura a disposizione dello Stato dicendo: siamo disponibili ad applicare quello che è stato applicato per l'uso abitazione, cioè i contratti concordati a seconda dei vari territori, anche per l'uso diverso, perché questa morosità ovviamente tiene conto sia dell'uso abitazione ma anche dell'uso diverso dell'abitazione. Quindi noi abbiamo delle attività che per carità sono rimaste chiuse, non voglio dire, ma che comunque sono anni che non pagano l'affitto, attività commerciali, attività industriali, attività regionali, cioè non è possibile, e su queste l'IMU decorre automaticamente per la proprietà. Quindi non c'è stato nemmeno questo tipo di riscontro da parte dello Stato nei confronti di oggi, riconoscimento da parte dello Stato nei confronti ovviamente di quello che sono i proprietari di casa. Noi, ribadisco, siamo messi a disposizione per attuare anche in questo tipo di situazioni, cioè anche nell'uso diverso dell'abitazione, un eventuale contratto concordato che tenga conto di tutte le problematiche che esistono in questo momento.
Chiaro.
E siamo rimasti anche a disposizione per ovviamente ridurre un canone di locazione perlomeno per qualche mese, adesso non dico di eliminarlo del tutto, ma di ridurlo 30-40%, in modo che la proprietà possa pagare le tasse in funzione di quello che percepisce e non in funzione di quello che è scritto, e addirittura per l'inquilino ovviamente una diminuzione del canone che in questo momento gli permette perlomeno di tirare avanti. Certo. Insomma, cioè è un discorso che riguarda tutte e due le parti, non riguarda solo la proprietà.
Fermo lì, Presidente. Tra l'altro adesso dobbiamo andare alla pausa e volevo solo anticipare, perché poi magari lo specifichiamo, Mauro, perché c'è chi ci chiede se la proroga degli sfratti per finita locazione rientra nell'ultimo, nel blocco appunto stabilito dal decreto mille proroghe, ma mi pare di no.
E adesso lo scopriremo solo dopo il traffico.
Ma fate un po' di scuola guida ogni tanto.
Due di denari. And we're down,
we go. Deborah, non è una questione solo di dignità e di parità, è anche una questione di sfavore nel mondo del lavoro per le donne. Lo testimoniano l'ultima perdita del lavoro di 90.000 e più posti di lavoro solo per le donne.
Vabbè, non è il tema di stamattina, ci ritorneremo più avanti per specificare proprio un po' quello che è il mio pensiero su questo argomento.
Ma basta leggere Matrimonio e Patrimonio, secondo me, perché è proprio di Deborah Rosciani e Roberto Rossi Gazziano. Lo trovate in libreria, ma credo anche negli store digitali. Guarda, voglio farti questo, non è neanche un favore, perché troppo insomma curioso il fatto che proprio tu, che invece spingi sempre tanto e raccomandi sempre tanto l'indipendenza economica o comunque il non disinteressarsi degli affari di famiglia,
non si è capito,
ti trovi a dover controbattere a queste cose. Invece avevamo altre urgenze però, Deborah, in questo momento non so se le abbiamo addirittura anche telefonicamente,
non so se ce l'abbiamo fatta. Avrei voluto sentire Paola da Milano che chiedeva: a uno sfratto, sono stati tutti prorogati a giugno o solo quelli per morosità o anche per scadenza di contratto? Cristiano, perché mi pare che quelli per finita locazione non ne vengano ricompresi.
Esatto, è così, nel senso che l'ultima proroga riguarda essenzialmente i provvedimenti di rilascio che vengono adottati per mancato pagamento del canone, quindi rimangono esclusi gli sfratti per finita locazione, quindi quelli sono fuori dal perimetro.
Quindi quelli per finita locazione, cioè è scaduto il contratto, il proprietario rientra nella disponibilità del suo immobile, sono stati sospesi soltanto per il 2020, è finita quel tipo di sospensione?
Esatto, è così.
Ok, invece un'altra cosa, Cristiano, poi torniamo da Bruyère, alla Commissione Finanze della Camera, diciamo, c'è stato un parere, un consiglio dato al Parlamento stesso per rivedere un po' questa disciplina degli sfratti, e forse che piacerà anche a Bruyère, mi pare di capire, la Commissione ha detto: provate a vedere se non c'è il modo di scriverla un po' diversamente questa proroga, per evitare che possano avvantaggiarsi i soggetti che hanno maturato morosità pregresse per cause indipendenti dall'emergenza sanitaria.
Sì, è così. Diciamo che questo parere punta a distinguere tra morosità e morosità, per così dire. Questo è è l'input di fondo. Peraltro la natura indistinta della proroga, che riguarda un po' tutto, è anche uno dei motivi per cui diversi altri operatori, penso ad esempio a Confedilizia, che ha annunciato la volontà di sollevare davanti a un giudice italiano la questione di costituzionalità della norma, stanno appunto contestando la natura del blocco. C'è da segnalare tra l'altro anche un parere invece reso dalle associazioni degli inquilini, che invece chiedono di non, come dire, attenuare il blocco, di non discriminarlo, ma ammettono che c'è un problema su questo punto e dicono piuttosto si deve intervenire con dei ristori o delle forme di esenzione fiscale a favore dei proprietari che subiscono l'impossibilità di liberare l'immobile. Quindi diciamo che se mettiamo insieme queste diverse posizioni, quella di Confedilizia, quella degli inquilini, vediamo che chiaramente c'è un po' un problema su questa norma. Poi ovviamente la si può vedere da diverse angolature, ma è chiaro che qui lo Stato sta un po' addossando a dei soggetti privati un onere in qualche modo sociale, che è quello di non lasciare senza casa famiglie in un momento di difficoltà economica legata alla pandemia.
C'è tutto l'aspetto poi delle utenze che ci stanno sollevando alcuni ascoltatori, perché anche su Facebook qualche nostro amico ci scrive, per esempio: a mia suocera, stava raccontando un ascoltatore, sta pagando anche tutte le utenze e i consumi dell'inquilino moroso. Allora qui chiaramente dipende anche dalla modalità con cui pattuisci le condizioni quando sottoscrivi un contratto d'affitto, perché mi risulta che mediamente se tu prendi in affitto un'abitazione poi ti assumi anche l'incarico delle utenze, si fanno le cosiddette volture, no? Ci sono dei casi in cui invece si pattuisce di pagare tutto al proprietario e le bollette continuano ad arrivare appunto con la denominazione appunto del proprietario dell'abitazione. Bruyère, in questi casi, se non si pattuisce,
guarda,
dall'inizio,
questa situazione riguarda molto di più le spese condominiali,
sì.
Cioè sicuramente nei contratti di locazione la spesa condominiale, perlomeno quelle che possono essere ovviamente ripetute all'inquilino, sono a carico dell'inquilino, ma questo tipo di problematica è un contratto privato tra proprietario e inquilino che al condominio non interessa assolutamente, cioè nei confronti del condominio risponde sempre e comunque il proprietario, indipendentemente che sia locato o non locato il proprio immobile, o uso abitazione o uso diverso dell'abitazione.
Ma sono molto diffusi invece i contratti d'affitto in cui non... cioè non si pattuisce sin dall'inizio, che chiaramente anche tutte le utenze
No, direi che proprio in tutti i contratti di locazione è ovvio che l'inquilino lo dice la legge, cioè l'inquilino deve pagare le spese ovviamente accessorie, ma questo è previsto anche dal codice civile, non è previsto solamente. E quindi sotto questo profilo, ribadisco, al condominio purtroppo non interessa che ci siano, il condominio non ha un rapporto diretto con l'inquilino, ha un rapporto diretto solo ed esclusivamente con il proprietario, sì. Quindi il proprietario si becca anche un bel decreto aggiuntivo dell'articolo 63 della disposizione di attuazione per il mancato pagamento vuoi delle spese condominiali ripetibili, vuoi anche delle spese tipo riscaldamento.
Giustamente no, perché molti ascoltatori sottolineano che il condominio spesso è centralizzato come riscaldamento ed acqua, e quindi forse da quel punto di vista è chiaro che i consumi ricadono sul proprietario.
Sì, ma anche oggi con l'eventuale separazione, per quello che potrebbero essere il 36%, il 70% per quanto riguarda i consumi e i pagamenti, ovviamente il 30% che è la cifra che ovviamente viene pagata da tutti quanti i condomini perché è indeterminato, quindi sotto questo profilo qui quel 30% deve essere pagato dall'inquilino e in ogni caso il proprietario lo deve pagare nei confronti del condominio, e laddove ci sia anche il 70% che non è stato pagato, ovviamente il condominio viene a ripetere queste somme.
Mauro, c'erano tra l'altro due ascoltatrici che ci avevano scritto e avevamo promesso loro che avremmo dato voce alle loro mail, Simone e Luciana. Simona ci aveva raccontato che è proprietaria di un appartamento, unica proprietà sua di suo marito, locato a marzo 2019, sul quale grava un mutuo ipotecario. Da ottobre 2019 gli inquilini hanno smesso di pagare, sono state avviate le pratiche di sfratto a febbraio dello scorso anno e a tutt'oggi è stato stabilito appunto che dovranno aspettare almeno fino a giugno di quest'anno per poter intervenire in qualche modo, ma nel frattempo si deve continuare a pagare il mutuo, tutta la fiscalità, IMU, TASI, spese condominiali che i locatari non pagano. Stessa situazione per Luciana, che invece ha un appartamento a Torino che affitta. L'inquilino è moroso da tanto tempo, il giudice ha dato lo sfratto esecutivo per i primi giorni del mese di gennaio, alla stipula del contratto di locazione questa persona ha garantito il pagamento del canone in base al reddito di cittadinanza finalizzato a questo scopo, adesso non paga dicendo che ha perso il lavoro ma percepisce il reddito di cittadinanza ma non lo devolve evidentemente alla proprietaria. Quante situazioni veramente.
Sì, poi bisogna tenere conto, se mi permettete l'intervento, di una situazione che è basilare, cioè anche laddove dovessero essere posti oggi in esecuzione tutti gli sfratti che sono stati sospesi, bisogna tenere conto che gli uffici giudiziari non sono 1000 per ogni tribunale, sono 10, 15, 20 e che possono eseguire al massimo 2, 3 sfratti al giorno laddove lo dovessero eseguire, ma gli uffici giudiziari fanno anche un altro mestiere che non è solamente quello di porre in esecuzione gli sfratti per morosità, quindi laddove questa marea e massa di sfratti si dovesse riversare veramente su quello che sono le esecuzioni, cioè le esecuzioni dureranno non so quanto tempo, normalmente un'esecuzione non sfratto per morosità dura dai 10 agli 11 mesi, tra l'inizio davanti al giudice e l'esecuzione materiale dello sfratto. Rendetevi conto di quello che vuol dire in questo momento mettere in esecuzione tutti gli sfratti di morosità che sono stati sospesi, sì. Oltre agli sfratti per finita locazione che non sono stati sospesi.
Esattamente.
Cioè è una cosa
fermo lì, un minuto Mauro.
Sì, perché Daniela da Genova pone un caso che secondo me è abbastanza frequente. Daniela, ci dica. Buongiorno.
Sì, è un po' il rovescio della medaglia nel panorama che state esponendo voi, cioè il caso invece di un inquilino, mia figlia, tra l'altro 29 anni, corretta, che ha perso il lavoro a causa Covid perché lavorava in una palestra a Milano e quindi è incapiente rispetto a poter pagare l'affitto, quindi ha lasciato l'appartamento, l'ha detto alla proprietaria che si è sempre dimostrata una persona molto corretta, d'altra parte corretta era stata anche lei che aveva anche in questo periodo di difficoltà pagato sempre, dicendole ti lascio l'appartamento perché non riesco più a pagare. Sì. Allora veniamoci incontro, il contratto era 4x4, quindi prevedeva 6 mesi di anticipo nel dare la disdetta. Sì. E 3 mesi di caparra. 3 mesi di caparra, quindi inizialmente la proprietaria si è mostrata molto affabile, così poi invece a un certo momento ha cambiato rotta e ha detto no, è passata dal ciao all'ella, trasformandosi nell'avvocato che lei stessa è, quindi insultando la sua posizione di avvocato, dicendo no, allora io voglio tutti i 6 mesi di
disdetta,
di preavviso, tenendomi la caparra. Quindi diciamo che non tutti i proprietari sono proprio persone affabili.
No, ma questo noi non l'abbiamo detto. Però mi interessava sottoporre, Cristiano, hai 10 secondi per questa particolarità. Utilizzo della caparra, sì, no?
Ma dipende da come è formulato il contratto, essenzialmente. Ricordiamo comunque che la possibilità di abbreviare i 6 mesi è appunto una possibilità, anche se poi spesso capita che di fatto si lasci l'appartamento senza pagare i 6 mesi, questo, come dire, la legge lo prevederebbe. Per il resto vale il principio secondo cui il deposito cauzionale non è un canone anticipato, ma garantisce le obbligazioni del contratto, ma non va confuso con le mensilità.
Esattamente.
Anticipate.
Fermi lì.
Perché
ottimo,
abbiamo finito il tempo. Grazie a Gabriele Bruyère, presidente Uppi. Grazie a Cristiano Dell'Oste.
A domani.